Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno e benvenuti a tutti alla rubrica Radio Librarte, rubrica di libri intorno all'arte. Oggi abbiamo con noi Cristiano Seganfreddo, che salutiamo. Ciao Cristiano.
Ciao.
E abbiamo qui con noi perché ha pubblicato recentemente un libro molto interessante, La banalità del brutto, la bellezza è politica. Per i pochi che non conoscono comunque ancora Cristiano Seganfreddo, vi dirò, lo introduco. Lui è un rabdomante sognatore, un esteta autodidatta e innovatore, imprenditore. È stato docente di design e di estetica della moda al Politecnico di Milano, direttore scientifico Corriere Innovazione del Corriere della Sera, editorialista per il maggiore testate italiano. Lavora e sviluppa progetti sempre in bilico e a rischio tra arte e moda, design e società, di cui fa parte appunto anche questo libro, che tra l'altro è uno dei libri parte di questa nuova impresa appunto in bilico e a rischio, che insieme a sua moglie Gia Politi ha avviato circa 5-6 mesi fa, insomma, non da tanto, che è appunto la casa editrice Politi Seganfreddo. E come si sa, di questi tempi aprire una casa editrice, cioè, non è cosa facile, ci vuole appunto coraggio, perché un tema, una professionalità appunto in bilico e a rischio. È presidente di 2031, ex premio Gaetano Marzotti, e poi è autore di The Italian Book of Innovation, pubblicato per Rizzoli nel 2010. E appunto abbiamo detto che è presidente con Gia Politi della Politi Seganfreddo Edizioni, che appunto è anche condirettore della rivista internazionale d'arte Flash Art. E poi collabora anche con le Nazioni Unite come Strategic Advisor per l'Ethical Fashion Initiative. Allora, però appunto, come dicevo, siamo qui per parlare di questo libro, La banalità del brutto, la bellezza e politica, che è un libro di 144 pagine, di cui 90 sono di testo e una quarantina di immagini. Cristiano, volevo farti una prima domanda. Vabbè, il testo è ovvio che l'hai scritto tu, no? Le immagini che tu hai pubblicato, che sono parte fondamentale ovviamente del testo, che sono tipo 40-50 immagini, hanno 90 pagine di testo. Le immagini sono immagini che hai scattato tu col tuo cellulare, con la macchina, insomma, o le hai reperite qua e là?
No, le ho fatte io perché fanno parte di una specie di ricerca empirica ed imprecisa sul brutto che ci circonda, e sono parte anche del concetto del libro.
Ecco,
Perché è
appunto,
come se
avevo.
io scendessi per strada normalmente, scendessi pianerottola, comincia, al di là dello spazio privato singolo, comincia la mia relazione con il brutto e con la banalità del brutto. Ovvero, subiamo una presenza continua di brutto, costante, non ce ne accorgiamo perché siamo assuefatti, il brutto è come una specie di fungo che si spande, come diceva Arendt, si espande sulle superfici, e l'abbiamo visto ovviamente anche nella sua dinamica, nelle dinamiche recenti. L'incontro che noi abbiamo è continuativo, è quotidiano, essendo noi assuefatti da questa massa continua di brutto, basta semplicemente, e ce l'abbiamo tutti in mano uno strumento di reportage, basta semplicemente prendere in mano il nostro telefono, il nostro smartphone e accorgersi di prestare attenzione alla quantità di brutto. Io ho selezionato immagini che volevano essere anche, come dire, veramente banali, cioè che non avessero un codice artistico. Ovviamente sei abituato in un
Estetico,
contesto per cui
artistico.
inevitabilmente hai come una metrica estetica artistica, però non volevano essere sublimate nella dimensione di racconto, ma dovevano essere immagini, se vogliamo, quasi ignoranti, trascurate, che io prendo, come dire, quasi, vi ricordate Wim Wenders quando, adesso non ricordo più in che film, uno dei protagonisti lanciava la macchina di presa e se la metteva alle spalle, la lanciava dietro, fa questo atto, la lancia dietro le spalle e la macchina di presa
Sì.
riprende lei la realtà.
Senti,
Un
ma
po' è come, ecco, con il brutto, l'incontro continuativo è quello.
queste immagini tu le facevi prima di pensare di fare il libro già, e quindi, diciamo, come
Sì, perché
dire,
so, sì, le ho
in
sempre,
questo
le ho
caso è come
coltivate.
fossero un pretesto, cioè un pretesto come scusa, ma anche prima del testo che poi hai scritto. Cioè, sono state questo tuo andare in giro rabdomantico, scattando queste immagini, che poi a un certo punto ti hanno portato a una riflessione, dire ma forse ci devo scrivere anche un testo a partire da esse, o viceversa, tu hai pensato prima a un testo e poi ti sei messo a scattare queste immagini.
No, nasce prima dall'osservazione ovviamente della realtà, per cui è come appunto in modo rabdomantico da flanero, banalmente frequentando gli ambienti di vita, inevitabilmente continui a incontrare questo paesaggio comunque corrotto. In molti casi io continuo, sono stato abbastanza ossessionato perché non mi do pace nel vedere una completa incuria degli spazi specialmente pubblici o degli spazi pubblico-privati. E per cui c'è un fastidio continuo che si alimenta nel momento in cui continuo a proteggere un presunto bene artistico. Infatti la copertina è il Duomo di Milano, per cui una fabbrica che è in corso da centinaia di anni, sulla quale si sono costruite fondazioni di partecipazione, cioè quello che ha coinvolto, come dire, la cittadinanza rispetto a quella fabbrica. Bene, la fabbrica è protetta e iperprotetta. Tutto ciò che circonda la fabbrica invece è territorio di nessuno. Per cui uno spostamento anche di PM10 sul velo di una statua della fabbrica del Duomo, anche di una statuetta degli anni 30, provocherà un movimento riflesso importante della sovrintendenza. Mettere invece una fila di palme o fare dei plateatici che trasbordano e che entrano fino alla navata centrale o neon giganteschi, ecco, questo non ha nessuna logica di produzione. Ognuno agisce nello spazio pubblico in modo autonomo. Dopo il Covid c'è stata una sorta di libera tutti, perché per ripagare qualche mese di mancati guadagni, specialmente negli spazi pubblici diventati privati attraverso questo plateatico, per cui è come se fossimo in una nuova era, siamo nell'era del plateatico, c'è stata la conquista dello spazio pubblico, che è di tutti. Il problema è che quello spazio pubblico non è normato, non ha nessuna dinamica, non ha nessuna regola, se non metrica, o burocratica, e ci troviamo le spiazze, gli spazi delle città assediate da una presenza infinita, appunto, di questi plateatici, ai quali si aggiungono un'infinità di segni, per cui la città ci parla attraverso migliaia e migliaia di segni sovraffollanti, uno sopra l'altro, che sono le insegne, che sono i cartelli
Sì,
stradali, che
infatti,
sono le panchine, che sono
ma
le
infatti,
palme, che sono le piante di plastica, ci sono un'infinità
infatti
di,
il
io ho fatto una specie di
piano,
abecedario precario di questo.
infatti tu parlavi appunto della copertina prima, la copertina, come dicevi, si vede il Duomo, ma non è che si vede proprio, si intravede da una selva di cartelli stradali, cassette della posta, che
Sì, doppia
simbolo
cassetta della posta
della
inutilizzata.
metropolitana, insomma, eccetera. Senti, ma il titolo, ecco, che poi tu lo dichiari anche. Il titolo ovviamente rimanda, insomma, la banalità del brutto rimanda al libro di Hannah Arendt, La banalità del male, no? E tu l'hai scelto in che modo? Perché il libro dell'Arendt ovviamente riguarda l'Olocausto, insomma, eccetera, e quando appunto hai deciso di
Sì,
usare
certo che è un titolo, è
questo
un
riferimento che è
titolo,
molto forte.
è un titolo. Infatti, perché c'era appunto il personaggio della Arendt, se ricordate, dopo subisce, fa questi, compie il male in modo che non è indolore, ma in modo banale. Dice: quel che ora penso veramente è che il male non è mai radicale, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero perché si espande sulla superficie come un fungo. E un po' è quello che
Ma
capita, che è capitato con, come dire, la corsa consumistica, più che capitalistica, perché è cominciata molto prima, la corsa consumistica, dove è scattata una forma di non controllo da parte della tutela dello spazio pubblico e privato, e il brutto, con tutte le sue derive, Il brutto è, non è il brutto in sé, non è un'apologia del kitsch, è proprio il brutto nel punto in cui un oggetto, uno spazio, quindi un servizio, non è curato, per cui viene trascurato. Quella dimensione della non cura, questo fa anche il curatore, appunto Giacinto, della non cura, della mancanza di attenzione, è stato il pertugio che ha permesso poi al brutto di insinuarsi e di fagocitare in realtà la realtà. Per cui anche gli spazi che noi abbiamo, specialmente in Italia, che noi viviamo di spazi pubblici ideali. Noi non viviamo la città per la città, ma noi viviamo spazi pubblici ideali. Nei nostri, se noi dovevamo fare una campagna, l'italiano, l'assessore, fotografa la piazza vuota, la presenza umana, quindi una presenza di disturbo rispetto all'idealità della scena. Tanto che abbiamo avuto l'idealità della scena durante il Covid, dove le nostre piazze erano completamente asettiche, vuote, svuotate dalla presenza umana. Perché questo brutto non è la negazione della presenza, del fare umano, è la sottolineatura di come non prestiamo attenzione a quello spazio pubblico, l'abbiamo idealizzato nella sua bellezza, ma non ce ne prendiamo cura, non abbiamo nessuna attenzione. Questo non se ne prende cura. Chi dovrebbe prendersene cura? Cioè, che è lo Stato, nelle sue varie formule, nella sua catena di forme, né il privato cittadino. Ma diventa uno spazio privato, è uno spazio, è come se fosse un grande spazio pubblico-privato, dove quando è pubblico il privato se ne frega, quando è privato non vuole accettazione da parte di regole, chiamiamo usando una parola âgée, di buon decoro o di decoro. Ti ricordate che c'era anche gli assessorati, non so, c'erano le commissioni di decoro che dovevano tutelare chiamiamolo, il paesaggio. Invece questa viviamo in una selva in consulta di segni che rendono questo brutto virale, pandemico, durevole, perché il brutto non è mai temporaneo. Quella foto, appunto, se andate in Piazza Duomo, è una somma di segni che si trascina dagli anni 60, dalle cassette delle poste, per cui un assessore decide di mettere un cartellone, l'assessore seguente non toglie il cartellone che non è più utile, ma aggiungerà un ulteriore cartellone. Ovviamente questo è una metafora evidente anche dei tempi sociopolitici che viviamo, questo livello di non cura, di confusione, di, se vogliamo, anche meschinità rispetto agli spazi, è una matrice di lettura anche, come è facile, rispetto ai tempi politici che da troppo tempo, insomma, viviamo.
Una cosa che mi veniva in mente adesso, tu hai letto, non abbiamo parlato del titolo, riferimento e tu hai letto quel passo, no? Però la cosa che mi faceva pensare, quel passo lì, per questo lo ritengo ancora più interessante rispetto diciamo, all'argomento del tuo libro e anche che lo giustifica maggiormente, è che è una descrizione, non tanto di tipo morale, non solo di tipo, ma una di tipo estetica, cioè parla anche di un'estetica della condizione umana, non solo dell'etica, che è un tema appunto centrale, quello del rapporto tra l'etica e l'estetica. E quindi da questo punto di vista mi sembra che il titolo è ancora più azzeccato. Poi tu fai anche degli altri riferimenti, questa è una rubrica di libri, quindi io cerco di cogliere anche i riferimenti ad altri libri, no? Tu ovviamente fai riferimento a Dostoevskij, Bellezza salverà il mondo, ma anche c'è tutta una diciamo, disamina sulla questione del kitsch, che
Sì, si va
è un
da,
problema
ovviamente si va da
che è ancora dibattuto,
Dostoevskij.
insomma, voglio dire, no? Il kitsch è qualcosa che abbiamo assorbito come un valore positivo o rimane come un valore negativo? E su questo, insomma, tu insomma, ti dilunghi
Sì, perché
giustamente
passiamo
abbastanza,
appunto da
insomma.
Thomas Maldonado a Colas, a Venturi, a Gilles Clément, perché dopo il brutto dall'altra parte è parte integrante della nostra cultura, è parte integrante anche della nostra estetica. Se pensiamo, per esempio, alla moda, stiamo registrando questa puntata alla fine della Fashion Week, della settimana della moda di Milano, la moda si nutre del concetto di brutto. È che ovviamente lo isola, lo apre, lo ricodifica e ce lo ripropone come brand, come Prada, sofisticati, intellettuali, eccetera, fanno del brutto un codice estetico. Qual è la differenza sul brutto che troviamo, il brutto da assessore che troviamo da strada, che come dice, fa le rotonde con i campanili al centro, con le fontane, con 10 colori di luci diverse per le strade, assediando come gli spazi con i cartelloni pubblicitari, eccetera? Qual è la differenza rispetto, non so, al concerto a Prada? che da una parte c'è una cura, attenzione, c'è una consapevolezza di come utilizzo quella serie anche di elementi come se fossero pezzi, pezzi, come fossero parole per scrivere una narrazione. Dall'altra parte noi ci troviamo invece negli spazi pubblici o privati, pubblico-privati, che non hanno una narrazione scritta, cioè, ma sono parole messe a caso, sono parole in libertà, ma che non hanno, come la profondità, che non hanno la profondità di Chiari o dei futuristi, sono parole casuali che creano confusione, che creano disturbo. Allora, perché politica? Perché è il primo passaggio, prima di portare anche un cittadino, anche un ragazzino o una ragazzina, di portarli al museo. Noi li portiamo quotidianamente in giro per le città. Quando li portiamo all'asilo la mattina o a scuola, che sia alle elementari, loro passano attraverso i codici della città, leggono, vedono, assorbono un ambiente esterno. Perché politica? Perché basterebbe poco a creare ambienti invece etica. Che non si può soffermare, come dire, sulla chiesa del 300, sulla mostra del museo o sulla statua che corona una piazza, ma sono l'infinità di segni invece intermedi che sono i segni dove il brutto si insinua e che sono i segni che in realtà noi vediamo, perché noi non vediamo più nulla se non quel. Noi agiamo e camminiamo a livello della nostra vista, per cui quello
Allora,
è il segno. Un bambino
un'altra
che sta a 1 metro vede un patrimonio di cassonetti e devastazioni.
un altro tema che tu tocchi è quello del genere, cioè nel senso nel libro tu a un certo punto dice anche ma il brutto non ha genere, però poi più avanti dici il brutto è maschile, non femminile. E poi insomma parlare di questo aspetto e
Sì,
come
allora, da una parte appunto
approfondi
era appunto
sviluppi nel libro.
era voluta questa perché? Perché appunto il brutto non ha genere, quindi il brutto è, come dire, il produttore, il brutto è quando dopo si oggettivizza di per sé, è come se fossero un neutro, sta ovunque, si presenta ovunque, non ha una derivazione e per cui è in qualche modo a genere, senza genere. Da una parte. Dall'altra è frutto di un, io lo vedo da maschio tipico italiano, mid-career, lo vedo come un'azione priva di grazia, priva di gentilezza, priva di poetica. E per cui, in qualche modo, estremizzando, il brutto ha un pile, ha una sorta di arroganza maschile, in un'idea di mascolinità. Che è quella che ci siamo portati avanti fino adesso, cioè i termini del genere, in realtà, rispetto alla storia dell'umanità, o del pronome maschile, è una storia molto recente. È una storia che ha 50 anni, se vogliamo essere gentili, e che comunque si relaziona negli ultimi anni. Per cui il brutto, secondo me, è inevitabilmente frutto di una denominazione maschile. Il brutto è costruito dall'uomo maschile. E per cui sembra, per cui di per sé l'oggetto brutto è neutro, l'azione che determina il brutto, eccetera. Diciamo che l'attore, come dire, la madre diventa il padre, cioè diventa il padre che si unisce ed è maschile. Un'apparente dicotomia tra i due punti, ma è per cui il brutto sì, il brutto è neutro, ma è maschile.
Ma poi parli anche che il brutto crea dipendenza, come fosse appunto una droga.
Ma certo, ma se hai visto quello che è successo anche con il caso degli influencer, eccetera, quella roba lì che è brutta, che non ha nessun significato. Io mi sono preso la briga, non conoscevo se non di passaggio, non avevo mai analizzato, analizzato, c'è poco da analizzare, ma insomma, non mi ero mai messo lì a guardare tutta la pagina della Ferragni, che non me ne voglia, sicuramente bravissima, bravissima imprenditrice, una macchina soldi, ma però mi sono preso la briga di guardare. E per cui quella è una frequentazione quotidiana che abbiamo, quello è un paesaggio che non abbiamo, quello è uno dei paesaggi che noi offriamo alle generazioni, a noi come alle altre generazioni, per cui parte del paese, la parte digitale è un pezzo del nostro paesaggio, non è un pezzo staccato del nostro paesaggio,
Certo.
è un pezzo integrante del paesaggio quotidiano che abbiamo, cioè la vita digitale che noi abbiamo. Dice, ah no, perché è digitale, ma col cavolo è digitale. Adesso noi abbiamo una relazione fisica, anche se stiamo parlando attraverso, anche se ci stiamo guardando attraverso uno schermo, per cui, vuol dire, è una bufala quella, no, perché è digitale, reale, digitale, no, il digitale è parte del nostro reale. Per cui, in molti casi, noi, il successo anche di tanti format, cioè io ho una camera e vedo della gente che non fa nulla, che non dice nulla, che non ha nessuna qualità, che non mi sta spiegando nulla, che non apporta nulla al mondo, però tu hai milioni di persone che guardano un convoyeurismo cinico, guardano qualcosa di neutro che succede per ore e succede nulla. C'è una camera con della gente che non si scambia due o tre battute e non gli succede nulla. Allora è subdolo il brutto, è ipnotico. ha una capacità demoniaca di prenderci e di corromperci, perché è molto facile, perché è un gusto facile. Il problema dell'arte, dell'arte contemporanea, della cultura contemporanea, è che sono apparentemente difficili, sono facili, ma hanno bisogno di un training, hanno bisogno di un'abitudine per raccoglierne, indipendentemente dalla propria cultura, le chiavi, leggerle comunque e far sì che ti nutrano. Quando noi invece creiamo una società che è incapace di proteggere i contenuti o di proporre i contenuti e che è asservita al contenuto più facile possibile. Questo anche con i materiali. Noi siamo assediati dalla plastica. Siamo circondati dall'Italia, è costruita su pietre antiche. Purtroppo c'è stato poco spazio per la cultura contemporanea, ma è costruita su pietre antiche. Dopo abbiamo tutte pietre di plastica che invece, come dire, o soggetti plasticosi che invece coronano o proteggono o distribuiscono quegli elementi che sono stati frutto di un pensiero, di una radicalità. Per cui non riusciamo ad esprimere con dei codici contemporanei, con una cultura contemporanea che c'è, che esiste, ma che non ha nessun attivismo poi all'interno delle nostre comunità. Cioè, noi ci danno, come la parte della cultura contemporanea, la richiudono come un circo dentro i musei, dentro le gallerie, dentro alcuni spazi specifici dove io
Ma
sono obbligato ad andarci se voglio incontrare quel codice.
senti, come appunto tu lo racconti nel libro, eccetera, anche da quello che stai dicendo adesso, sembra anche una sorta di manifesto ecologista questo libro, intendendo per ecologia del visivo, ecologia, diciamo, dell'immagine.
Sì, beh, anche, sì, assolutamente, perché il primo processo, io penso, ecologico da fare sarebbe liberare gli spazi. Cioè, il prima di anche, come dire, costruire strategie di fortificazione di un luogo, di ripensamento di un territorio, andrebbe liberato. Io penso che le nostre città cambierebbero in modo radicale. Spendendo zero. Se noi prendiamo le città, ognuno nella sua comunità, paese, villaggio, città, cittadina, metropoli, quello che è, quartiere inteso anche come tuo building, tuo condominio, se ognuno si prendesse o si facesse carico di fare pulizia visiva. Cosa vuol dire fare pulizia visiva? Toglie tutto quello che non serve, toglie tutto quello che è inutilizzato, toglie tutto quello che era temporaneo e diventato permanente, togliere 10 cartelli, certo, non è che possiamo distruggere la viabilità, togliere i cartelli che non sono adeguati, rimuovere, chiamiamolo lo sporco. Per cui una prima ecologia visiva è quella della rimozione, della ripulizia degli spazi, della spazzatura visiva che noi subiamo, che non è semplicemente la pulizia, perché in molti casi i nostri sindaci si premiano perché dicono di avere le strade pulite. Sì, ma non è il problema semplicemente della spazzatura sulla strada o le strade pulite, è tutta l'altra spazzatura che sta a mezz'aria, che non vediamo e che lasciamo invece, che creiamo incurante, che lasciamo incurante. Già quell'operazione lì libererebbe le città di un'infinità di. È come mettere a dieta le città, cioè ti libera di tutto il grasso che circonda tutta la parte muscolare, fa riemergere una tonicità, una fisicità che è completamente diversa rispetto a una città. Per cui già la ripulizia, l'ecologia estetica proprio passa attraverso la ripulizia degli spazi, prima di affaticarle con ulteriori elementi.
Infatti nel libro tu verso la fine poi hai proprio un vero e proprio decalogo di punti a cui le persone sono invitate a tenersi, insomma, 10 punti come 10 consigli, che sono cose che hai detto anche adesso, no? Dopo che hai affrontato, diciamo, nel libro i 6 punti che tu ritieni importanti, diciamo, ecologia.
Sì, ecco perché c'era un debito, l'altro debito, questo libro porta un altro piccolo debito che è quello a Carlo M. Cipolla, che è stato un grande economista degli anni
Che
40-50, che si firma
tutti
M.
conosciamo per il suo
e
Allegro, ma
non
non
Maria.
troppo.
Allegro ma non troppo. Se tu ricordi, alla fine di Allegro ma non troppo, lui scrive Le leggi fondamentali della stupidità umana. Io riprendo quelle leggi fondamentali della stupidità umana, che era una strenna natalizia, che poi lui lascia gli amici e poi viene aggregata dall'ego, ma non troppo, lui, e in modo scientifico lui divide su un piano cartesiano e crea queste leggi della stupidità umana, no? Tra i tipi umani. E dice, guarda, l'unico tipo umano che sarà sempre meno, che sta nel piano del meno, è lo stupido. Lo stupido cosa fa? È quello che provoca un danno per sé e anche per gli altri. Mentre il ladro provoca un vantaggio per sé e un danno per gli altri, lo sprovveduto, che è un'altra grande categoria, provoca un danno per gli altri e non per sé, la persona intelligente è quella che provoca un vantaggio per sé, provoca un vantaggio per sé e anche per gli altri, per cui è più. Lo stupido invece non provoca un vantaggio né per sé né per gli altri, per cui è nominale. Ed è la persona qui, da cui bisogna diffidare. Su quello, per cui lui scrive queste leggi sulla stupidità umana e io riprendo, faccio questo omaggio, che è una lettura adolescenziale, liceale, faccio questo omaggio a Carlo M. Cipolla, perché riprendo proprio questa, come dire, il passo e il ritmo ironico con cui lui descriveva la figura dello stupido. Io lo vado a parafrasare con il brutto, dove si dice, cioè, il bello sottovaluta il potenziale nocivo del brutto. Accettare in qualsiasi modo o per qualsiasi motivo il brutto è un gravissimo errore. Il brutto è l'elemento più pericoloso che esista. Terza legge, il brutto causa sempre un danno estetico, di conseguenza morale, finanche fisico, senza realizzare alcun vantaggio per il singolo o la società. Il brutto genera sempre una perdita di valore. La seconda, dopo ti lascio, dice: la probabilità che una certa cosa sia brutta è indipendente da qualsiasi altra caratteristica. L'aspetto ingenuo è ciò che fa abbassare la guardia. Il brutto è indipendente dalla classe sociale ed economica di chi lo mette in atto. E per cui, insomma, mi sono divertito a scrivere queste piccole leggi fondamentali sul brutto di questo trattarello, che appunto abbiamo un po' l'incedere di un pamphlet polemico con un manuale, chiamiamolo, senza avere la pretesa di essere un manuale civico di attitudine e di comportamento. Però mi ha fatto molto riflettere che molti hanno letto questo libercolo e hanno cercato di metterlo in atto, cioè hanno aperto delle discussioni territoriali, locali, con i loro assessori, con i loro sindaci, si sono presi la briga di cominciare a valutare e a vedere quello che succedeva attorno a loro, e per cui a fotografare, mandami foto, video e dire: ah, non mi ero mai accorto che in effetti siamo circondati ma perché ci sono quella serie di, c'è quella piattaforma con la serie di cassonetti? Ma perché c'è quella roba lì? Ma perché? E per cui interrogarsi rispetto anche a scelte che sono, nella maggior parte dei casi, assolutamente casuali, che non hanno nessuna logica e che però dopo il cittadino subisce perché considera, le subisce perché non combatte per quella dimensione di brutto minore secondario. Si combatte sempre per il brutto maggiore, per il brutto speculativo. Tu combatti contro l'eco mostro, non combatti contro la politica dei cassonetti della tua città. Perché non la consideri così determinante? Quando tu spieghi a uno: beh, che schifo quella roba lì, quella rotatoria lì, ma com'è possibile? Ma guarda, ci sono in questo viale, ci sono sette luci diverse di sette colori diversi. E uno, la maggior parte dei casi, ti comincia a dire: beh, vabbè, ma cosa vuol dire? Sì, io so, ma ci sono problemi più gravi. In realtà, quella somma di robe lì, ripeto, genera il nostro paesaggio visivo quotidiano. E per cui, secondo me, è violentissimo in realtà, non è solo secondario, è molto violento. Certo, uno dice: beh, ci sono problemi molto più grandi, no? Ci sono problemi enormi, che ovviamente in questi giorni lo dimostrano ampiamente. Però ecco, cominciare a riprendere una cura degli spazi è riprendere una cura di noi stessi e della nostra identità, non semplicemente come singoli, ma come cittadini di un territorio, come spazi, come soggetti aventi diritto e dovere all'interno di uno spazio che è la nostra comunità. E per cui tutte le balle della bellezza salverà il mondo, è la bruttezza che ha conquistato il mondo. La bellezza fa niente, la bellezza, come dire, sta lì inerme, è già stata impacchettata, è, come dire, ostaggio. Anche questa non è una parola simpatica in questi giorni, ma è ostaggio della bruttezza, ma non ha nessuno che la difenda. Non c'è, e la bellezza, come io penso, veramente non è soffocata anche dalla titolazione. Perché se prima la bellezza è chiusa in un paesaggio ideale, dall'altra parte è chiusa anche dalla titolazione. Cioè al sindaco, all'assessore, al politico, al ministro, gli basta ricordare che secondo lui siamo il paese col più alto numero di opere pubbliche, di opere d'arte al mondo, col più grande patrimonio storico-artistico. Gli basta quello, gli basta, come dire, il titolo di città UNESCO. Ma che titolo di città UNESCO? Se io passo, non so, le foto sono qua, io sono nato a Vicenza, passo per Vicenza, sei città UNESCO da 30 anni, ho capito, ma il centro storico è devastato. È devastato da tutto quello che di certo non è palladiano e che basterebbe molto poco da
Senti,
rimuovere.
l'ultima domanda, domanda a riflessione. Cioè, tu con poi il libro c'è anche proprio una conclusione, un capitoletto conclusione, dove tu poi lo intitoli Il canzoniere del brutto e quindi lo metti in forma come di poesia. E quindi a me questo fa pensare, appunto, probabilmente tu l'hai fatto anche in questo senso, il titolo si è riferito a Hannah Arendt, in questo caso l'ho vista anche un po' come un riferimento all'autore del canzoniere che è Petrarca, che attraverso quel libro, e appunto viene considerato come, insieme alla Divina Commedia, l'inizio della letteratura italiana, ma il canzoniere di Petrarca viene considerato l'inizio della presa di coscienza, anche interiore e psicologica, del paesaggio. Quindi l'idea moderna dei paesaggi che prima non esisteva, no? Chiari, fresche, fresche, chiare,
Questo
dolci acqua, insomma, e via dicendo. Quindi è anche un manifesto ecologista ante litteram, voglio dire, come tu l'hai chiamato canzoniere per questo motivo.
sì, esattamente per questo motivo, perché quello segna il momento, in quel momento storico si segna una definizione, come è, che non è semplicemente linguistica, ma è quasi genetica del nostro paesaggio letterario, culturale, dove noi formiamo la contemporaneità, dove comincia un avvio anche di contemporaneità, dove anche lo spazio esterno comincia a essere patrimonio anche integrato di un ragionamento di allungamento della sfera umana, di apertura, quindi di una dimensione anche come si porta poi adesso tutte le teorie di Koch, eccetera, si porta a quella dimensione. Ovviamente l'abbiamo ridotto, no? Quel canzoniere, l'abbiamo ristretto in uno schermo, abbiamo tralasciato a vantaggio di una speculazione che l'ha trasformato purtroppo in un canzoniere che si deve occupare purtroppo di questi brutti, sperando di questo brutto, sperando che non sia definitivo.
Bene, allora ringraziamo Cristiano Seganfred per essere stato con noi, parlarci del suo libro La banalità del brutto, La bellezza è politica. Alla prossima.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte. La rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.